Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti quanti da Stefano Baldi, eccoci per una nuova puntata, la prima puntata di quest'anno. Ricominciamo Diplomazia e dintorni nel 2015 nel migliore dei modi, e ci aspetteranno chissà quali altri temi ed occasioni, però quello di stasera sicuramente è un tema di ampio respiro e poi di ampio interesse diplomatico. Parleremo infatti di negoziato multilaterale, di diplomazia multilaterale, in particolare di diplomatici all'ONU. E come in ogni puntata, naturalmente, io mi avvarrò di miei cari e validissimi colleghi per cercare di un po' svelare, rivelare, illustrare, chiacchierare di questo mondo diplomatico, in questo caso appunto del mondo del multilaterale. Sono qui con Antonio Bernardini. Buonasera Antonio.
Buonasera Stefano e grazie per avermi invitato stasera per inaugurare questo nuovo ciclo di trasmissione.
Cerchiamo di far iniziare l'anno, anche se siamo ormai abbastanza avanzati, nel migliore dei modi, e quindi non potevamo che farlo con questa tematica e con te che un po' di esperienza nel campo ce l'hai, diciamo, di ONU qualcosina hai fatto.
Qualcosina, diciamo che una buona parte della mia carriera è stata passata tra Ginevra e New York, quindi anche in qualche incarico romano ho avuto a che fare con Nazioni Unite.
Lo approfondiremo, perché appunto si tratta di realtà che magari possono essere assimilate perché vanno sotto la stessa sigla, quella delle Nazioni Unite, ma in realtà sono molto diverse fra loro, no?
Sì, sono molto diverse, siamo sempre in un ambito multilaterale, però ogni sede, ogni materia trattata dalle Nazioni Unite ha delle dinamiche diverse, quindi certamente Ginevra è molto diversa da New York, poi Ginevra nel caso particolare, oltre alle Nazioni Unite mi occupavo di negoziati commerciali multilaterali, quello che si chiamava l'Uruguay Round a quei tempi, quindi ho visto la nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una cosa un po' diversa, sempre multilaterale, sempre molto affascinante, ma sicuramente con delle dinamiche diverse da quelle delle Nazioni Unite.
Sì, perché poi è vero che noi parliamo appunto stasera di Nazioni Unite, quindi ci focalizzeremo, però in realtà il multilaterale in quanto tale, la diplomazia multilaterale è di per sé già un mondo estremamente vasto. Se noi pensiamo, non so, all'Unione Europea piuttosto che ad altre organizzazioni di carattere regionale, alle organizzazioni finanziarie, sono dei mondi che hanno delle logiche in comune, però poi non è che operano con la stessa logica, con le stesse identiche metodologie.
No, certamente ci sono delle organizzazioni dove la parte, diciamo, politica più declaratoria ha un ruolo particolarmente importante, delle organizzazioni invece che fanno delle scelte diverse, restringono parecchio la parte di dibattito politico e preferiscono concentrarsi un po' sugli aspetti tecnici e di tecnica negoziale. Questo cambia parecchio il metodo di lavoro, la velocità di raggiungimento dei risultati, l'approccio all'attività e alla vita multilaterale.
Sì, riprenderemo tutta una nostra, diciamo, discussione e anche illustrazione del multilaterale onusiano dopo il primo pezzo. Come voi sapete, ogni puntata, lo ricordo, di Diplomazia e dintorni ha un po' un tema anche musicale. Il tema musicale in realtà questa sera, per tenerci su un po' in movimento, è quando il jazz si fa acido. Quindi qui entreremo in atmosfere che magari i puristi del jazz non ameranno, ma che sono un po' borderline, ma sicuramente ci accompagneranno con grande piacere. Io però devo anche ricordare, proprio perché è la prima puntata dopo un periodo di riposo, che tutte le puntate precedenti, sia quelle di quest'anno sia quelle della stagione dell'anno scorso, sono disponibili su internet. C'è un podcast, un prezioso tesoro di informazioni che è disponibile sia sul sito di Radio Luis, naturalmente radioluis.it sotto la sezione podcast, sia in un blog specifico che abbiamo realizzato, che si trova all'indirizzo diplomazie dintorni, tutto una parola, .wordpress.com, quindi diplomazie dintorni.wordpress.com, e troverete queste puntate precedenti che ormai sono più di 30 sommate, quindi un pozzo di conoscenza sulla diplomazia e sui diplomatici non indifferente. Ci potete anche scrivere se volete, l'indirizzo è molto semplice, diplomazie dintorni @gmail.com. E adesso direi che siamo pronti per il primo pezzo. È un pezzo piuttosto vecchiotto, degli anni, di metà degli anni 90, ma secondo me sempre molto valido, un po' tra il funk, il jazz, questo infatti l'artista, cioè il gruppo, che poi è un gruppo italiano, anche se è molto nero, se è molto nero, si chiama Gesto Funk, The Ghetto.
Wake up.
Gesto Funk, non invecchiano mai. Io sentirei quasi tutto il disco, però poi la trasmissione deve essere su un altro tema, quindi che te ne pare di questo acid jazz italiano? Non è proprio acid jazz, è un po' funk italiano, metà anni 90.
Mi sembra un ottimo sottofondo a questo punto, un ottimo modo per parlare di Nazioni Unite. New York mi riporta in atmosfere...
Ah certo, è certo, soprattutto New York, magari un po' meno Ginevra. Senti, abbiamo citato appunto due delle città onusiane, in realtà l'ONU è un po' sparsa in maniera ampia, no? Non è solo un'organizzazione globale, anche in termini di collocazione è abbastanza ampia.
Dunque, l'ONU ha delle sedi sue, quella di New York ovviamente è tutti nota, quella di Ginevra è anch'essa nota, ma ce n'è un'altra a Vienna, quindi l'Europa ha due sedi ufficiali delle Nazioni Unite, e poi ce n'è un'altra in Africa, l'unica sede africana, che è quella di Nairobi, che in effetti è il polo dell'ambiente, cioè delle Nazioni Unite. Poi ovviamente le Nazioni Unite hanno una serie di centri che non sono proprio sedi delle Nazioni Unite, ma sono sedi di organizzazioni che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite. E ovviamente Roma è nota per essere la sede del polo alimentare delle Nazioni Unite, perché a Roma ci sono tre importanti organizzazioni, c'è la FAO, che è un'agenzia specializzata, c'è il World Food Program, il programma alimentare mondiale, che è il più grande programma delle Nazioni Unite impegnato sulle emergenze umanitarie, e poi c'è l'IFAD, che è una sostanzialmente una struttura finanziaria.
Beh, insomma, quindi anche l'Italia ha la sua parte in tutto questo.
Sì, l'Italia ha la sua parte non soltanto su Roma, voglio ricordare che oltre il polo romano c'è un polo torinese con importanti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, perché c'è il centro di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, c'è l'UNICRI che si occupa di lotta contro il crimine organizzato, e c'è lo Staff College delle Nazioni Unite, che è praticamente la scuola di formazione dei quadri delle Nazioni Unite.
Senti, ma dunque, poi ci sono chiaramente varie altre piccole collocazioni in giro, non so, mi viene in mente l'UNESCO a Parigi, ma insomma, ci sono tantissime, anche perché poi è difficile in qualche modo disegnare veramente bene il sistema ONU, tanto è vasto e tanto è vario anche nei rapporti interni, ma tutto questo poi chiaramente viene seguito, almeno per quanto riguarda l'Italia, a livello centrale dal Ministero. Come è organizzato il Ministero per in qualche modo avere un quadro generale e, suppongo, dare indicazioni, linee?
Beh, come hai detto tu, il numero di organizzazioni è un numero decisamente elevato. Noi ne abbiamo menzionate soltanto alcune. Diciamo che nel corso della storia delle Nazioni Unite hanno preso corpo diversi organismi, spesso specializzati, sono agenzie specializzate o sono altre organizzazioni che si occupano delle materie più varie, andiamo dalla meteorologia alla sanità, dal lavoro alla proprietà intellettuale, quindi alle telecomunicazioni, insomma c'è veramente un universo mondo da considerare. È ovvio che ognuna di queste organizzazioni ha una sua vita, una sua agenda, una sua attività e che necessita di essere seguita, quindi all'interno del Ministero ci sono una serie di uffici che seguono queste attività. Ovviamente l'ufficio più importante è quello che si occupa dell'attività delle Nazioni Unite, quindi l'attività del Consiglio di Sicurezza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nella Direzione Generale degli Affari Politici. Poi ovviamente ci sono altri uffici nella Direzione Generale della Mondializzazione, Direzione Generale della Cooperazione e lo Sviluppo, che si occupano e seguono le attività tematiche inerenti a questa Direzione Generale, quindi alla Cooperazione e lo Sviluppo. Ovviamente tutte le attività delle Nazioni Unite relative allo sviluppo, alla mondializzazione, sono tutte le altre attività che attinenti ai temi globali che vengono trattati all'interno delle Nazioni Unite.
Ma oltre, quindi ci sono varie filiere, diciamo, sì. Tutto questo poi viene riflesso sia in termini di organizzazione, se ne occupo, sia all'interno del segretariato di varie divisioni. Ci sono, oltre a tutti i file di carattere di crisi che ci sono e che seguiamo sempre con molto interesse, qual è in questo momento delle così questioni particolari o delle situazioni particolari che sono maggiormente seguite, che maggiormente impegnano l'Italia, non solo momentaneamente?
Beh, diciamo, ovviamente ci sono tutti gli scenari di crisi che attirano l'attenzione del governo, e quindi anche il nostro ministero è impegnato, per cui non può stupire se la situazione in Libia, piuttosto che la situazione in Siria, quello che succede in Medio Oriente, sono quello che succede l'Ucraina sono al top dell'attenzione della struttura del Ministero. Ovviamente si tratta di situazioni di crisi che vedono impegnata la comunità internazionale, e quindi è anche normale che una struttura come il Ministero degli Esteri sia fortemente concentrata su questi aspetti, che sono aspetti appunto relativi a gestione di crisi. Ovviamente le Nazioni Unite poi intorno oltre questa attività dedicata al mantenimento della pace e della sicurezza sono impegnate su altri fronti. Connessa con questa attività c'è tutta gli interventi umanitari, gli interventi a favore dei rifugiati, che sono anche essi molto importanti. Lì dove ci sono delle crisi ovviamente ci sono degli aspetti umanitari, spesso ci sono dei rifugiati, e su questo anche le Nazioni Unite sono molto attive,
disposte,
molto attente, certo, disposte per portare soccorso alle popolazioni colpite da questi drammi. Poi c'è un aspetto di carattere più generale che è importante, ed è importante quest'anno. Le Nazioni Unite stanno preparando a settembre di quest'anno un grosso vertice che definirà le linee di azione delle Nazioni Unite negli anni a venire, per i prossimi 15 anni, quello che in gergo delle Nazioni Unite si chiama il post 2015. Viene a termine quest'anno il quindicennio di attività lanciato nel vertice del 2000, si fa il punto e si ridefiniscono gli obiettivi per i prossimi anni.
Bene, riprenderemo, perché ci sono vari altri aspetti, questi già sono estremamente importanti, ma riprenderemo altri aspetti subito dopo il prossimo pezzo, sempre acid jazz, sempre classici di questo genere. In questo caso ascoltiamo Guru, un rapper produttore discografico, diciamo, degli anni 2000, inizio anni 2000 soprattutto, e questo pezzo che ascoltiamo in realtà è un pezzo che già è metà degli anni 90, si chiama No Time to Play, ed era faceva parte di una serie, del primo volume di una serie che si intitolava Jazz Matas, che è stato molto famoso. Purtroppo Guru è morto nel 2010, però ha lasciato questa grande, diciamo, eredità anche musicale. No Time to Play, Guru.
Always staying busy, kidding, 'cause I can never fall off. Laziness ain't getting to me, there's too much opportunity, and I'm not waiting for no one, 'cause slow ones, they don't get nothing done, son.
Never no time to play, gotta keep working every day.
No time to play.
Never no time to play, gotta make moves with no delay.
I gotta make moves.
Never no time to play, gotta keep working every day.
No time to play.
Never no time to play, gotta make moves.
The time is running short. Make a move or get caught. Nothing lasts forever, nothing lasts forever, baby. Maybe you shouldn't act so crazy. Instead of trying to be the man, you could really be the man if you had a plan, understand? But I'm not the one to be waiting for you. Back in the day, I used to do stuff for you. Now I'm warning you that you really ain't no pimp, you wimp.
Never no time to play. Gotta keep working every day.
No time to play. Every day I need the cash money. With my rhyme display, I may take all the paper. Wow, I guess I have the know-how. When you see me in the house, you better go, what's up, G? What's up, gang? Then give me a pound, because I've been down, dedicated, and I've waited for my turn, because respect is something you earn.
Never no time to play.
Time to Play, Guru, Jazz Matas, 1993 per la precisione, eppure anche questo tipo di musica conserva un suo interesse, una sua modernità. Tra parentesi, devo confessare di aver scelto questo pezzo fra i tanti Jazz Matas volume 1 perché uno dei pezzi di base sotto in questo che viene suonato è una ripresa di un refrain di Barry White, che confesso è un altro dei miei cantanti, diciamo, di vintage preferiti. Adesso tutto questo non ha nulla a che fare direttamente con il jazz, però poi jazz si passa all'acid jazz, al funky, ecco, e qui copriamo la serata.
Io pensavo l'avessi scelto per il titolo.
No Time to Play. Beh, però No Time to Play per le Nazioni Unite, no, invece è sempre importante che rimangano in gioco, direi. Quindi c'è poco tempo per giocare, ecco, sì, potremmo dirlo così, perché poi sono cose serie. Diciamo prima, 2015, data importante, nuovi obiettivi che vengono fissati. Perché è così importante questo nuovo ripartire?
Ma innanzitutto perché nel 2000, quando c'è stato il vertice dei capi di Stato e di Governo, è stato lanciato questo con la sottoscrizione della dichiarazione del millennio, questo programma che è volto a mobilitare la comunità internazionale nella lotta contro la povertà. Quindi un grosso impegno, una traccia per la comunità internazionale di azione da seguire per alleviare i grossi mali del mondo. Ora, dei risultati importanti sono stati raggiunti, però ovviamente l'agenda non è esaurita, cioè bisogna di continuare ad agire, però sicuramente il sistema è stato efficace. Indicare i punti più importanti per l'azione della comunità internazionale e mobilitare tutti quanti per raggiungere questi risultati. Quindi da una parte c'è la convinzione che bisogna continuare su questa strada per raggiungere questi obiettivi, dall'altra è cresciuta in questi anni questa consapevolezza della tematica ambientale, quindi diciamo Certo. Il grosso tema della sostenibilità, sostanzialmente la consapevolezza delle limitatezze delle risorse del pianeta Terra aumenta la sensibilità della comunità internazionale, quindi di qui la necessità che nel concepire un percorso di sviluppo negli anni a venire, ma anche nel cercare di perseguire gli obiettivi di riduzione della povertà, occorre avere anche un occhio alla sostenibilità. Diventa ovviamente una questione sempre più importante, quindi l'agenda che sta prendendo corpo è un'agenda sì di lotta contro la povertà, perché bisogna continuare a lottare contro la povertà, contro tutti i problemi che sappiamo affliggono buona parte dell'umanità, ma bisogna aggiungere
un elemento
di sostenibilità che è importante, cioè si tratta di fare le cose, ma di farle in maniera diversa, con questa visione verso la sostenibilità. E in questo le Nazioni Unite sono molto brave, qui si discute sempre, tutti quanti ogni tanto si chiedono ma che servono le Nazioni Unite.
Sì, cioè, è un problema che volevo affrontare con te, ma non in senso polemico.
No, ma questa è una domanda legittima. Io credo che se uno guarda l'attività delle Nazioni Unite, sicuramente ci sono dei momenti in cui la comunità internazionale riesce a trovare unità di intenti, d'azione e raggiungere risultati, e questo vale anche per il Consiglio di Sicurezza. Sono dei momenti in cui la comunità internazionale è attraversata da divisioni e questa azione non si materializza perché la comunità internazionale è divisa. Però su questi temi più generali, certamente le Nazioni Unite dimostrano due aspetti che sono ancora forti e intatti. Uno è quello che si chiama il convening power. Quando le Nazioni Unite chiamano tutti gli Stati a discutere di un tema,
a raccolta, diciamo,
certo. Si raccolgono e discutono, quindi hanno intatta questa capacità e non c'è nessuna organizzazione al mondo che ha l'identica capacità delle Nazioni Unite.
Si dice spesso che se non ci fossero Nazioni Unite bisognerebbe crearle. Perché...
La seconda è quella che si chiama l'agenda setting, cioè definire un'agenda. Poi questa agenda probabilmente le Nazioni Unite stesse non saranno capaci con le proprie strutture di implementarla, però sicuramente quell'agenda è un'agenda di riferimento per altre istituzioni internazionali, è un'agenda di riferimento per i governi, è un'agenda di riferimento per la società civile. Quindi queste sono due cose che sono secondo me rimaste intatte, forti nella capacità delle Nazioni Unite di esercitare un ruolo sulla scena internazionale.
Ma perché secondo te c'è sempre questa percezione, che è anche poi una realtà, ecco, come negoziatore, come delegato che tanti anni hai partecipato alle riunioni e a tutto il resto, come spieghi questi tempi lunghi di reazione, tempi lunghi di azione che si manifestano in tante occasioni?
Quando c'è un disastro, una guerra, tutti vorrebbero che cessasse immediatamente. quindi è ovvio che di fronte a una tragedia la prima reazione è: ma perché le Nazioni Unite non fanno qualcosa? Poi in effetti le Nazioni Unite sono la comunità degli stati, non sono un'organizzazione, sono
non è un ectoplasma,
sono composte dagli stati che ne fanno parte, per cui se ci sono queste divisioni, queste si fanno sentire. Però per fortuna abbiamo visto negli anni splendidi esempi di capacità della comunità internazionale di intervenire e di non solo mantenere la pace, ma anche di costruire la pace in molti casi. Questi sono esempi certamente importanti. Non siamo soddisfatti, perché ovviamente sono ancora molte le aree di crisi, e quindi i motivi
non è una bacchetta magica, no, questo non ce l'ha nessuno, neanche il segretario generale delle Nazioni Unite. Bene, adesso cerchiamo di comunque allietarci un po' con un altro pezzo, in questo caso gruppo francese. In realtà si chiama Saint-Germain, ma è il nome d'arte di Ludovic Navarre, che ha inciso tantissime altre, anche sotto tantissimi altri nomi. Fin dai primi anni 90 è molto, molto attivo, anche lui gioca su questi mix, su questi pezzi che vengono messi insieme anche con altre parti originali. E questo Rose Rouge che ascolteremo è un pezzo del 2000, è tratto da un disco che ha venduto tantissimo, pubblicato da Blue Note, e si intitolava Tourist. Saint-Germain. Saint-Germain, alias Ludovic Navarre, questo bellissimo mix di elettronica. Tra pensi l'ho visto anche dal vivo, veramente molto impressionante come si riescono a mixare tutto e a tirar fuori da nastri in fondo, da registrazioni, questi meravigliosi suoni. Bene, riprendiamo la nostra carrellata su ONU, attività all'ONU. Abbiamo un po' parlato di temi, abbiamo un po' parlato di problematiche, di obiettivi futuri. Tutto questo naturalmente un paese, l'Italia fra quelli, deve partecipare, gestire, e in genere molta dell'attività viene svolta dalle rappresentanze permanenti locali, no? Per esempio quella di New York. È difficile immaginare un po' come un gruppo di funzionari, di diplomatici possa poi star dietro tante di queste materie, attività. Come si svolge una giornata così, non voglio dire tipo, perché poi ogni giornata è diversa dall'altra, ma in una rappresentanza, cosa si fa?
Ma dunque, innanzitutto bisogna prima di tutto specificare che la vita di un diplomatico dell'Unione Europea è diversa dalla vita di un diplomatico di un altro paese. Questa è una differenza fondamentale. La vita di un diplomatico di un paese membro dell'Unione Europea inizia normalmente con un bel coordinamento comunitario. Questa è una prassi quotidiana.
Quindi c'è comunque una riunione in più.
C'è una riunione in più e quindi la giornata lavorativa inizia prima. Però diciamo, il primo atto in una giornata è guardare il giornale delle Nazioni Unite, che riporta tutta l'attività che si svolge in quel giorno al Palazzo. Diciamo, per chiarire un po' la differenza fra la vita di un diplomatico, di un'ambasciata, e la vita di un diplomatico in una rappresentanza delle organizzazioni internazionali, il diplomatico che lavora in un'ambasciata deve costruire la sua giornata lavorativa, il risultato della sua iniziativa. La vita di un diplomatico in un'organizzazione, una rappresentanza permanente presso un'organizzazione internazionale, è una vita costruita da altri, cioè uno deve andare, deve seguire le attività dell'organizzazione, l'agenda non la definisce
l'agenda setting che dicevi prima.
L'agenda viene definita dall'organizzazione, quindi si tratta di stare dietro a tutti gli eventi che si svolgono in quel giorno. Fino a qualche anno fa ovviamente questo giornale delle Nazioni Unite era un prodotto soprattutto cartaceo. Io ricordo a un certo punto in questi grattacieli delle Nazioni Unite dove c'era la rappresentanza, si apriva la porta dell'ascensore e veniva buttato un pacco pesantissimo di copie del giornale che poi venivano aperte. Adesso tutto questo non esiste più perché il giornale viene mandato in formato elettronico la sera prima, però diciamo uno per la giornata ha da una parte l'attività delle Nazioni Unite e dall'altra parte l'attività dell'Unione Europea. Quindi la mattina si inizia con una riunione di coordinamento comunitario dove i paesi dell'Unione Europea mettono appunto la posizione dell'Unione Europea su un determinato tema, quindi queste riunioni in genere si svolgono la mattina fra le 8 e le 10, perché alle 10 iniziano le attività delle Nazioni Unite. Quindi diciamo queste due ore prima dell'inizio delle riunioni ufficiali delle Nazioni Unite sono in effetti un tempo dedicato all'Unione Europea, ma non soltanto all'Unione Europea, a tutti i gruppi regionali, a tutti i paesi, per preparare la partecipazione alle proprie riunioni. Quindi questa diciamo, è la partenza della giornata.
Ma chi coordina l'Unione Europea?
Beh, l'Unione Europea adesso le cose sono cambiate, da qualche anno fa era il paese della presidenza di turno, adesso è
il servizio esterno
dell'Unione Europea che coordina queste riunioni, ma sostanzialmente la dinamica non è cambiata, nel senso che si discute, si cerca di mettere appunto una posizione comune che poi viene riflessa in una dichiarazione pronunciata nel corso della riunione o in una presa di posizione negoziale.
Bene, si fa questa prima riunione, poi si va tutti
alle Nazioni Unite.
Non è che ce ne va uno solo, ci si va
no,
lo stesso.
Si va tutti. Allora, ovviamente questo è un punto diciamo polemico in alcuni casi, perché l'Unione Europea parla con una voce unica, ma siamo tutti quanti lì e spesso non parla soltanto l'Unione Europea, parlano pure tutti i paesi membri. Questo diciamo per noi è normale. C'è ancora una certa difficoltà da parte dei paesi membri dell'Unione Europea a rinunciare a questa voglia di intervenire, il che certe volte assicura anche a ogni paese membro di sviluppare degli aspetti particolari di uno statement, di un intervento che si vuol fare, che ovviamente in una dinamica europea spesso porta a magari a trattare in misura minore determinati aspetti, cioè 28 paesi che si devono mettere d'accordo su uno statement, cioè magari qualcosa che viene trattato in maniera meno
particolareggiata,
meno approfondita. Allora gli interventi nazionali spesso servono per integrare questo intervento con degli aspetti che per un paese membro sono più rilevanti. Certo, visto dagli altri, qualcuno ogni tanto si lamenta e dice ma voi europei già
sì,
avete parlato di tutti quanti,
un doppio peso.
Rischiate di occupare più spazio e quindi diciamo questo è stato molto un problema molto sentito quando l'Unione Europea ha chiesto di partecipare all'attività dell'Assemblea Generale. C'è stata da molti paesi una critica molto molto forte nei confronti dell'Unione Europea, della richiesta di diventare attore dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Bene, riprenderemo la giornata perché siamo, diciamo, a metà giornata, poi andiamo a pranzo, ma ci sono altre cose da fare. Però dopo il prossimo pezzo, che è un pezzo molto famoso, tutti lo riconosceranno, un pezzo della metà degli anni 2000, si intitola Naturally ed è un gruppo originario danese, si chiama Slow Train, è un duo in realtà, Naturally 2004.
We love each other. Cause we were meant to be. Naturally. Like I knew you were the one shining brighter than the sun. Naturally. Like I knew you were the one. Naturally. Like I knew you were the one shining brighter than the sun. Naturally. Like I knew you were the one shining. Like I knew you were the one. Ooh. Love, love. Like I knew you were the one. Ooh. Love, love. Like I knew you were the one.
Naturally.
Ooh. We love each other. Naturally.
Naturally, gli Slow Train, un evergreen direi degli anni 2000. E noi riprendiamo invece la nostra giornata alle Nazioni, del delegato alle Nazioni Unite. Si è andato in coordinamento, si è andato in riunione, si discute, si interviene, si ascolta. Ma sembra, cioè, ci sono altri rapporti, perché con chi si ha più a che fare? Solo e soprattutto con gli altri delegati dell'Unione Europea, o ci sono altre occasioni invece, no, di confrontarsi?
Assolutamente no, anche se, diciamo, una volta andati al palazzo con gli europei basta, insomma, lo dico in maniera scherzosa, nel senso che ovviamente la cosa è interessante invece confrontarsi con i colleghi degli altri paesi, è sempre molto affascinante. Questo è un aspetto del lavoro delle Nazioni Unite, vedere come su una stessa materia, su uno stesso argomento, i punti di vista sono diversi, o come si arriva a identiche conclusioni partendo da punti di vista diversi. Yes. Questo è molto, molto affascinante e molto interessante. Ovviamente tutto questo si svolge spesso nei corridoi delle Nazioni Unite o al bar delle Nazioni Unite, il Salone dei Delegati, che è un punto classico di incontro dei funzionari delle Nazioni Unite, e anche il punto classico dove ogni tanto si rifugiano gli ambasciatori quando hanno dei paesi che attraversano situazioni di crisi. Ricordo qualche anno fa, quando c'era la guerra in Iraq, c'era il rappresentante permanente iracheno che non poteva andare in nessun altro posto se non nel salone dei delegati. Beh, bastava stare lì e vedere chi si avvicinava. Lui era seduto lì tutto il giorno e lì riceveva. Sì. Ogni tanto, se non si sedeva, poteva vedere chi andava a parlarci, prima che poi il francese, poi il russo, poi un altro paese, insomma, cioè, riusciva a ricostruire quelli che erano stati i contatti della giornata.
Beh, sono sicuramente situazioni un po' privilegiate, diciamo, di poter avere un certo tipo di colloquio, di canale.
No, no, certo, è certamente una situazione che consente spesso di avere occasione di incontrare le persone più diverse, ma le persone anche molto, molto interessanti, non soltanto diplomatici e politici, perché poi le Nazioni Unite sono anche un grosso punto di riferimento per iniziative culturali, e quindi si incontrano persone della cultura, ma anche imprenditori.
Cioè, e poi c'è il mondo della società civile, certo. Anche perché appunto in alcuni settori in particolare sono attivi le organizzazioni non governative. Quindi veramente è un polo di attrazione, è un polo di confronto, al di là di quelle che possono essere un po' le visioni che si hanno così dall'esterno. Questa è l'attività che si svolge a Palazzo, ma poi quando finisce la giornata?
Com'è? Quando finisce la giornata si inizia a lavorare, scherzando, perché quando uno finisce la giornata torna in ufficio e lì a quel punto si tratta di riferire all'interno della struttura quello che è successo, ma soprattutto di riferire a Roma. Quindi quello è il momento in cui uno deve riferire, trasmettere a Roma tutte le informazioni necessarie e in molti casi chiedere le istruzioni. In maniera tale il giorno dopo continuare a partecipare con l'idea chiara di quello che a Roma si pensa su una determinata materia. Devo dire che da questo punto di vista New York è un posto fantastico, perché il fuso orario aiuta tantissimo.
Aiuta, ecco, infatti pensavo proprio alla differenza.
La fine delle riunioni a New York è notte fonda in Italia, quando a Roma si inizia a lavorare notte fonda a New York, per cui è un sistema che funziona molto bene, nel senso che dà tempo alle due parti di riferire o di dare istruzioni in maniera senza affanni, perché c'è tempo per farlo.
Senti, hai parlato di affanni, no? Fatto, questa è una vita abbastanza intensa da un punto di vista professionale, perché sono riunioni su riunioni, documenti, approfondimenti da fare, confronti, negoziati e quanto altro. E tutto questo si svolge in questo caso in una città che ha un suo interesse, diciamo. New York non è proprio una città in cui ci si annoia volendo. Come si concilia in questo caso, diciamo, la vita professionale con quella, non so, poca 80 che rimane al di fuori della professione in una città così ricca?
È evidente che questa attività ha delle modalità, degli orari normali che consentono generalmente il fine settimana di avere il tempo libero dopo una certa ora di poter fare la propria attività. Vuol dire, è chiaro che siamo in un ambiente, in una città come New York, una città che non dorme mai, quindi vuol dire anche dopo le attività lavorativo uno ha tempo di coltivare proprio interesse.
Se uno ha la forza
e se non è impegnato, perché spesso le riunioni, le attività durano la notte, il fine settimana, questa è una cosa che viene abbastanza di frequente. Però ovviamente con un minimo di forza di volontà, soprattutto se uno non sa resistere alle tentazioni di una città come New York, ci sono talmente tante offerte di carattere culturale, di cose interessanti che vengono in una città, che è difficile farsi confinare soltanto negli spazi delle Nazioni Unite. Quindi poi alla fine, diciamo, su quello che succede, che è già parecchio ricco nelle Nazioni Unite, c'è tutto quello che succede fuori che contribuisce ad arricchire una vita intensa e a fare sì che poi questi periodi passati alle Nazioni Unite siano dei periodi molto, molto belli, che non si dimenticano,
che si ricordano sempre. Bene, adesso approfittiamo per sentire un altro pezzo musicale, anche se non è statunitense il gruppo, ritorniamo a un gruppo francese che si chiama Metropolitan Jazz Affair. Il pezzo è Drifting, tratto da un bellissimo disco del 2007 che si intitolava Bird of Spring. Metropolitan Jazz Affair.
Cause I don't really care where this is gonna bring me. And I'm drifting,
Representante de...
Metropolitan Jazz Affair, Drifting, da questo Bird of Spring del 2007. E riprendiamo con Antonio Bernardini, che ringrazio per essere qui stasera a parlare di Nazioni Unite, diplomazia multilaterale, diplomatici delle Nazioni Unite. L'Italia alle Nazioni Unite. Quest'anno è un anno importante.
60 anni fa.
60 anni.
Quest'anno è un duplice... anniversario importante, sono 70 anni dalla creazione delle Nazioni Unite e sono 60 anni dalla missione dell'Italia alle Nazioni Unite. Ricordiamo, l'Italia è la potenza sconfitta, ha aspettato un po' di tempo prima di diventare membro delle Nazioni Unite. Questo è avvenuto nel 1955, il 14 dicembre, e quindi ci apprestiamo quest'anno a celebrare il 60° anniversario. Desidero ricordare che per questa occasione sul sito del Ministero degli Esteri www.esteri.it c'è una sezione dedicata al 60 anni d'Italia alle Nazioni Unite, dove stiamo raccogliendo una serie di testimonianze fotografiche e audio e anche video che documentano un po' la presenza dell'Italia alle Nazioni Unite.
Sicuramente è un momento importante che va in qualche modo celebrato.
Certamente, è un momento che celebreremo una serie di iniziative.
A proposito di audio, se tu sei d'accordo, adesso facciamo sentire qualcosa e poi spieghiamo che cos'è. Sicuramente certo. C'è una certa atmosfera. Sentiamo.
El señor representante de Italia tiene la palabra.
Mr. President, in having the honor of speaking for the first time, and with no small emotion, in this assembly, in the capacity of representative of a member state, I wish at the outset to address a grateful word of acknowledgement to all those countries, and they are many.
Era il 20 dicembre 1955.
E beh, questo è con una voce nella quale si percepisce l'emozione, il primo discorso ufficiale del rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite, che era Alberico Casardi, che era stato primo osservatore permanente, e poi appunto dal 20 dicembre pronuncia il primo discorso nella sua nuova figura di rappresentante permanente.
Beh, è straordinario come documento, ovviamente ci sono anche le foto nel sito che sono state messe per l'occasione, vedete? Ma questa è la sala grande dell'Assemblea Generale.
Questa, no? È la sala grande dell'Assemblea Generale. Sul sito ovviamente ci sono anche le foto dell'innalza bandiera, la prima volta che viene innalzata la bandiera italiana alle Nazioni Unite.
Tutti i momenti importanti. Senti, ma che effetto fa parlare nella sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? Per stare sul... A te è capitato, io ho visto la tua foto, quindi so che ti è capitato, di parlare proprio dal podio, guardare tutta questa grande, bellissima sala.
Beh, è ovviamente una scarica di adrenalina pazzesca, cioè, certamente una grossa emozione, ma soprattutto in quel momento uno sente la responsabilità, lo sente ancora più di quando uno parla dal palco nazionale. Ovviamente è un luogo importante, è un luogo pieno di simbolismo, un luogo dove sono alternati personaggi importanti della storia contemporanea, quindi è certamente una grossa emozione che uno prova quando pronuncia un discorso e sente tutta la responsabilità di parlare a nome del paese, quindi di pronunciare in modo chiaro e comprensibile il discorso che uno che riferisce le idee, le posizioni del proprio paese, avendo di fronte a sé tutti gli altri colleghi del mondo che ti ascoltano. È un'ottima, una bella emozione.
Bellissima emozione. Senti, poi tra parentesi, sempre pensando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla storia che ci ha caratterizzato, ci sono tantissimi naturalmente momenti, però c'è un momento a metà degli anni 60 in cui noi anche abbiamo un ruolo importante, molto collegato con l'Assemblea Generale, no?
Sì. Beh, a metà degli anni 60, nel 65, viene eletto Presidente dell'Assemblea Generale Amintore Fanfani.
Che è un ruolo importante.
È un ruolo importantissimo. Il Presidente dell'Assemblea Generale veramente un'autorità, l'espressione degli Stati membri, quindi anche noi quando ogni anno il Presidente dell'Assemblea Generale viene in Italia lo riceviamo con tutti gli onori, è l'espressione della società delle nazioni, nel senso, non in senso tecnico, delle Nazioni Unite. Amintore Fanfani quell'anno viene eletto, cosa che ci ricapiterà probabilmente fra 100 anni.
Sì, certo.
Con 193 certo, paesi, non certo. So quando sarà la prossima occasione. E durante il periodo di presidenza di Fanfani c'è la visita di Paolo VI, che pronunciò un importantissimo discorso contro la guerra. Noi abbiamo ritrovato un filmato, che adesso spero riusciremo a mettere sul sito del Ministero, relativo a questo momento, alla visita di Paolo VI alle Nazioni Unite, con Amintore Fanfani che l'accoglie, un filmato molto molto interessante, significativo, anche emozionante. C'è anche in questo filmato la parte della visita, dell'incontro con i dignitari, dove c'è Paolo VI che incontra Jacqueline Kennedy.
Forse dovremmo fare una puntata sui 60 anni, un po' più in là, quando si avvicina. Sicuramente abbiamo materiale. Purtroppo invece poco tempo ci rimane adesso, quindi io vorrei ringraziarti per questa galoppata che abbiamo fatto intorno all'ONU e nel sistema multilaterale. Sicuramente abbiamo rivelato una serie di cose note e meno note, ma insomma grazie tantissimo per aver condiviso con noi la tua esperienza.
Grazie a te e alla prossima.
E speriamo di rivederci presto. Bene, grazie anche a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che avete ascoltato la nona puntata di quest'anno di di diplomazia e dintorni, ha dedicato alla diplomazia multilaterale, in particolare all'ONU. Potete riascoltare tutte le puntate di diplomazia e dintorni nel blog diplomaziadintorni.wordpress.com. Scriveteci a diplomaziadintorni@gmail.com. Io sono Stefano Baldi, naturalmente vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra delle nostre puntate, un'altra puntata dedicata ad altri aspetti della vita diplomatica, e vi lascio in compagnia di Radio Luis. Grazie a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.